cominciamo i lavori di questo periodo pomeriggio con una piccola modifica sull'ordine dei lavori. C'è un gruppo di Genova, le Graziose, che aveva previsto questo intervento, che non può farlo di persona, però lo possiamo raccogliere attraverso il telefono, quindi e lo possono fare adesso. Quindi direi di far precedere la sessione specifica sugli enti locali da questo intervento, e poi cominciamo sulla sessione specifica sulle politiche degli enti locali.
Buonasera, sono Vanessa e faccio parte delle Graziose di Genova. La situazione a Genova e in particolare nel quartiere della Maddalena non è serena. Le ordinanze emanate dal Comune, prima quella per la chiusura dei parchi nel 2008 e dopo quella anticostituzione nel 2010, hanno reso più difficile lavorare. I clienti hanno paura e la polizia è vigile dando le multe senza criterio. Questo si disorienta e si spaventa, perché da una parte dicono che il lavoro non è illegale, ma dall'altra si discriminano come persone. Ecco perché spesso tanti abusi, anche da parte di militari, noi rinunciamo per paura. Poi c'è crisi e siamo tante. Questo fa sì che le persone che si affittano le stanze se ne approfittano e ci chiedono molti soldi. Il Comune in merito a questa situazione non fa niente. Sta di noi, è del nostro lavoro. Chiediamo che si tuteli come persone lavoratrici per avere contratti di affitti regolari. Chiediamo di essere credute quando rinunciamo ai nostri abusi. Grazie.
Noi ringraziamo molto per l'intervento delle Graziose di Genova, che peraltro hanno bene introdotto la sessione sulle politiche degli enti locali, nel senso che come sempre, come è giusto che sia, bisogna partire dalla concretezza della situazione, dalla vita delle persone che si costituiscono, da quello che accade, al di là di quello che sono le leggi, di quello che sono le dichiarazioni. Io introduco brevissimamente per dirvi che abbiamo voluto questa sessione, e ringraziamo chi interverrà, proprio per dare il senso di una dimensione che spesso noi dimentichiamo esistere, che è quella dell'intervento concreto che si può fare a prescindere dall'esistenza di una legge secondo i nostri desideri. Cioè, sappiamo perfettamente che in assenza di una legge fatta secondo certi crismi, gli interventi nei confronti della Costituzione sono di difficile attuazione, soprattutto per quegli interventi, lo voglio sottolineare, che tengano conto non solo dei casi dove le persone che si costituiscono sono vittime o sono marginali, ma anche prendendo come criterio dell'intervento quello che la Costituzione è una professione come altre, e quindi bisogna intervenire per prevenire casi di criminalizzazione, di abuso, di maltrattamento, di violenza e di discriminazione che ci sono. Lo so che sembra una banalità, ma in realtà è un cambio di punto di osservazione che è molto importante, perché non è che noi possiamo dire che le amministrazioni comunali, le amministrazioni provinciali di meno, qualche amministrazione regionale non abbia fatto proprio nulla per le persone che si prostituiscono oggi. Il problema è che la cultura di partenza, il punto di partenza è che continua a usare gli strumenti che esistono, che non sono specialistici per intervenire in questo contesto, ma a usare una cultura di partenza che prevede comunque che la persona che si prostituisce sia sempre vittima. Abbiamo capito molto bene, lo abbiamo condiviso stamattina da molti interventi, che sì, è vero, c'è una situazione dove alcune, molte, tante, quante, non sappiamo, perché la nostra situazione è caratterizzata soprattutto dalla mancanza di dati certi su questa realtà, ma ci sono persone ovviamente che vivono la loro condizione di prostitute e di prostituti in modo coatto, come si dice, coercitivo, sotto la forza di così, il controllo di altre persone, ma ci sono anche quelle persone che scelgono o decidono di, poi il processo di scelta è anche una cosa molto complessa da definire, insomma, si trovano a svolgere questa attività. Allora, la domanda che è al centro di questa sessione, che prevede poi tre interventi, ma che ci aiuta ad andare avanti, è: le domande brevi che io vorrei porre sono: cosa concretamente le pubbliche amministrazioni, parliamo di comuni perché i rappresentanti che ci parleranno lavorano o sono in relazione con le amministrazioni comunali, cosa concretamente le amministrazioni comunali possono fare a favore di del miglioramento della vita delle persone che si prostituiscono, e partendo da questo criterio, non le vecchie politiche assistenziali vittimiste e no, più sei disgraziato e più devi rimanere tale, perché se rimani disgraziato hai diritto a certe cose, se invece rivendichi i tuoi diritti, questi diritti scompaiono immediatamente. Quindi cosa possono fare le amministrazioni comunali? No? Come possono, se possono, riconoscere culturalmente questo cambio, questa diversità di approccio, questo nuovo modo di guardare la realtà delle persone che si prostituiscono? Queste sono le domande. Per parlare di questi temi è qui con noi Claudio Donadel, che è il coordinatore dell'unità operativa per la protezione sociale e umanitaria del Comune di Venezia. Il Comune di Venezia è, che io sappia, l'unico comune italiano, però poi magari mi sbaglio, mi correggo, che ha provato a immaginare di fare delle cose sulla prostituzione, e adesso come la portare.
Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Scusa, sempre, sì. Sempre il meccanismo di 15 minuti.
Ok.
Sì.
Facciamo che 2 minuti. Va bene, allora provo insomma, anche perché mi piace, comunque mi scuso perché in questa manifestazione non ha potuto intervenire anche il mio vice sindaco, che aveva dato l'adesione alla manifestazione, ma purtroppo gli enti locali stanno vendendo anche i gioielli di famiglia, nel nostro caso il casinò di Venezia, forse, che poi per noi era una cosa molto importante, perché attraverso gli introiti del casinò si finanziavano tutte le attività e gli interventi sociali, in gran parte, soprattutto quelli, diciamo così, quelli non previsti istituzionalmente, quindi gli interventi sulla prostituzione e anche sulla tratta sono un po' a rischio rispetto a questo, ma credo che queste siano le situazioni che si trovano ormai quasi tutte le amministrazioni locali, insomma, io dico rompiamo il patto di stabilità, ma non importa. Va bene, allora, io poi avevo anche il compito di provare anche a insomma, portare un'esperienza, un'indagine sociale rispetto al fenomeno della prostituzione che abbiamo fatto, diciamo, sui nostri territori, che forse, anche qui, con molta cautela, forse proviamo a dare ad alcuni dati, che però hanno comunque un tentativo di avere un fondamento. Chiaro che rispetto ad alcune questioni, io posso sostenere che quelli sono, tra virgolette, dati certi, poi da queste ci sono delle proiezioni e delle stime, come sempre, rispetto a fenomeni che sono così complicati, così e soprattutto così sommersi. Allora, provo a mettere insieme, diciamo, tutte queste cose, non è facile, ma ci provo così. Allora, parto dalla questione, lascio per ultima la questione delle politiche e degli interventi, perché credo che sia un po' la ricaduta, insomma, da alcuni approcci, da alcune analisi che, voglio dire, in teoria gli amministratori dovrebbero porsi. Però con mio profondo dispiacere devo dire che quello che gli amministratori non fanno rispetto a questo che io ritengo un fenomeno sociale, perché questo è l'approccio con cui noi ci muoviamo, non ci sono assolutamente delle politiche rispetto a questo. Questo è un dato chiaro. Ci sono vari interventi. Il problema è che tutti questi interventi quasi mai stanno all'interno di strategie che siano in grado poi di produrre delle politiche capaci di, diciamo, di dare delle risposte alle molteplicità delle problematicità che questo fenomeno impone ai territori. Perché poi noi stiamo parlando di persone e che territori, tutta una serie di soggettività, perché quando si parla di prostituzione non si parla solamente anche di chi si prostituisce, chiaramente, no? E quindi tutti i problemi legati ai diritti, assolutamente le cose che sono state anche dette, l'autodeterminazione, tutto questo, però ci sono anche gli altri, il resto della cittadinanza. Allora, capire come è possibile che questo fenomeno sociale diventi un elemento, diciamo, di un contesto territoriale, possa essere compreso, c'è bisogno che ci siano delle politiche. Questo però purtroppo no. Questo non esiste né a livello locale e né a livello chiaramente nazionale. Sappiamo, l'abbiamo visto tutti anche oggi, che questo argomento non esiste nell'agenda della politica, insomma, della politica nazionale, se non appunto in alcuni aspetti specifici che però non riguarda la prostituzione ma riguarda il fenomeno della tratta, perché anche su questo io dico sempre dobbiamo sempre tenere separate queste due cose. È chiaro che questi fenomeni si intrecciano, ci sono degli elementi in comune, però non bisogna confonderli dal mio punto di vista, proprio se si vogliono attuare delle politiche, perché le politiche si attuano nel momento in cui si definiscono un campo, uno scenario, rispetto a questo si individuano delle prospettive rispetto, diciamo, a degli obiettivi che ci si pone. Allora, la prima cosa che voglio dire rispetto agli studi e alle ricerche che fatte e anche all'esperienza diretta che noi portiamo sul campo, io lo faccio per il Comune di Venezia, chiaramente, però lavoro all'interno di un sistema molto più ampio, che in questo caso fortunatamente, proprio perché si ragiona in termini di politiche, noi lo stiamo facendo rispetto a tutto il territorio del Veneto. Non per niente siamo riusciti, per esempio, solo da questo anno, ad fare per la prima volta, mettere insieme tutte le unità di strada che operano nel Veneto e per prima cosa fare cosa? Soprattutto anche un osservatorio, al di là degli obiettivi, degli interventi, eccetera. Perché uno degli elementi fondamentali è proprio quello che nessuno sa dire, insomma, per esempio, parliamo, no? Diciamo, ma quante sono, chi sono queste persone? Boh, nessuno lo sa, no? Poi sappiamo bene, come è stato detto prima, e io lo voglio ripetere, che io non parlerei mai di prostituzione, ma parlerei di prostituzioni, prima di tutto, e dividerei i mercati, perché la cosa importante è anche questo, cioè il mercato nel quale, insomma, l'escorterismo, chiamiamolo così, la prostituzione di strada, la prostituzione in appartamento, la prostituzione nei locali, insomma, anche all'interno, diciamo, dello scambismo ci sono delle forme prostituzionali, cioè voglio dire ci sono varie tipologie di mercati, insomma, che però hanno delle caratteristiche che sono completamente diverse. Quindi una regolamentazione della prostituzione che sia in grado di contenere tutte queste specificità, io ho delle grosse problematicità, anche perché quando si regolamenta bisogna vedere chi sta dentro e chi sta fuori, insomma. A questo punto non ci sarà mai una regolamentazione che sia in grado di tenere dentro tutto. Il problema è a questo punto capire quale che fa minor danno e a chi va a maggior vantaggio. Credo che questo sia un discorso per poter dire poi di sviluppare delle politiche o degli interventi. Allora, detto questo, mi riallancio anche un piccolissimo quello che diceva Pia, no? Rispetto anche alla legislazione della Nuova Zelanda. Infatti io, su un intervento che avevo anche preparato, no? Vedevo come nell'articolo 29, no? di questa legislazione, che è ritenuta, e lo condivido da questo, da parte delle sex worker, insomma, come la migliore tra il panorama legislativo che ci possa essere, anche lì nell'articolo 29, però praticamente per le soggettività migranti, insomma, è proibito prostituirsi tecnicamente, sei soggetto all'espulsione. Ecco una cosa importante, io per esempio, appunto, su questa cosa io non so quali siano i movimenti migratori verso la Nuova Zelanda, io conosco i movimenti migratori verso l'Italia. E allora, se per me regolamentare la prostituzione significa rendere ancora più vulnerabili queste soggettività che per i nostri paesi, in questo caso l'Italia, ma io ci metto dentro tutta l'Europa, cioè tutta l'Europa e anche altre parti del mondo, insomma, e vadano a rendere, diciamo, ancora in situazioni più vulnerabili, no? E quindi assoggettate a forme di violenza istituzionale e non. Prima si diceva una cosa secondo me importantissima, la sex worker che non è arrivata da Vicenza, non è che vi è, allora, lo strumento legislativo con cui si interviene nei suoi confronti, cioè si reprime, lei si prostituisce, ma si utilizza che cosa? La legge sull'immigrazione. Detto questo, perché se questa persona è stata trattenuta in un fermo, è fatto perché lei deve essere identificata, e questo può essere fatto solo perché lei è una straniera. E c'è una tecnica, qua mi dispiace non c'è il poliziotto, che ho apprezzato moltissimo il suo intervento, però una tecnica importantissima che viene utilizzata per, diciamo così, per l'applicazione delle ordinanze, che è quello che non... Allora, con l'ordinanza non è che dando le multe ai clienti e a chi si prostituisce si ottengono o l'eliminazione della prostituzione di strada o la zonizzazione, perché molto spesso poi con l'ordinanza al massimo si ottiene la zonizzazione. Però attenzione, non è con la multa, è col trattenimento delle persone che si prostituiscono fino al giorno dopo, cioè impedendogli di prostituirsi, che questo è un atto illegittimo. Non per niente nella questura di Treviso, di Padova, scusatemi, quando si applicava questa cosa, a un certo punto il sindacato di polizia è intervenuto, perché questo perché nel momento in cui tu l'hai identificata una volta, non puoi identificarla tutti i giorni e non puoi trattenerla fino alla mattina, no? Tecnicamente, però è uno strumento che viene utilizzato. È un inciso, ma tanto per capire un po' come ci si può giocare, insomma, per andare a criminalizzare queste persone. Allora, detto questo, io dico che questa indagine che noi abbiamo fatto ha essenzialmente però un focus, e che è la prostituzione di strada. E attenzione, quando io dico la prostituzione di strada intendo quel segmento del mercato del sesso a pagamento che è maggiormente, fortemente interessato da quello che si chiama la prostituzione migrante, perché tutto il problema, già è stato detto prima, nasce dalla questione della prostituzione migrante. Quando negli anni 90 per la prostituzione di strada, e diciamo dagli anni 2000 per la prostituzione in appartamento o nei locali, insomma, questo ha sconvolto sia da una parte il mercato dal punto di vista soggettività, prezzi, tutto quello che volete, ma ha messo in crisi tutti i sistemi, chiamiamoli legislativi, in materia di prostituzione, perché non esiste da nessuna parte, tutti gli studi che sono stati fatti, eccetera, tutti questi, diciamo, modelli sono stati messi in crisi dalla prostituzione migrante. E per noi, per me la prostituzione migrante rappresenta che cosa fondamentalmente? Quella forma di prostituzione e che è fortemente legata, dagli elementi della povertà. Però attenzione, in questo contesto globalizzato, perché su questo il mercato della prostituzione è pari ad altre tipologie di mercati, perché per esempio lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio, tutti questi elementi nei quali si sviluppano mercati ed economie in nero e sfruttamento, e diciamo la prostituzione di strada è un elemento importante, perché per queste soggettività che si muovono verso i nostri paesi, chiamiamoli così, la democrazia capitalistica, no? È comunque, pur con le condizioni di sfruttamento, rimane l'unica forma di economia per queste soggettività, nel senso che la prostituzione comunque può diventare, anche con forme importanti di sfruttamento, comunque un elemento, chiamiamolo così, di non solo di sopravvivenza, ma anche di eventuale sviluppo e realizzazione del proprio progetto migratorio, perché questo è un elemento fondamentale. Il problema è che siamo noi, attraverso le nostre legislazioni e il nostro sistema, che facciamo sì, con l'aiuto chiaramente che poi di chi organizza questi mercati, che queste persone debbano comunque, per realizzare i propri progetti migratori, che sono molto spesso di tipo economico, abbiamo visto prima, possono essere di lunga o di medio periodo durata. Vediamo la prostituzione migrante, c'è un movimento, chiamiamolo così, anche temporaneo, soprattutto per quelle dall'est, vengono qui 3 mesi, ritornano indietro, realizzano quegli elementi, diciamo, quelle economie che gli consentono di realizzare tutta una serie, diciamo, di obiettivi propri e personali, e che la possono comunque realizzare solo nel mondo della prostituzione, e anche, purtroppo, poi lo vediamo qui dati, anche in condizioni di sfruttamento. Però tutto questo, pur essendoci lo sfruttamento che noi dovremmo combattere, lo sfruttamento non impedisce a queste persone di continuare
avvenire e di continuare anche a prostituirsi pur in condizioni di sfruttamento. Questo è un punto che è importante, che bisogna che lo teniamo presente per l'importanza che ha questo mercato, diciamo, per quelle soggettività migranti che sono collegate alle forme della povertà. Io credo che questa sia una questione che bisogna tenere presente. Allora, detto questo, la nostra indagine che si mette insieme, incrocia alcuni elementi per individuare chi sono le persone che si prostituiscono, che tipo di volumi d'affari esistono e poi questi come vengono come si distribuiscono, attraverso quali soggettività. Allora, questo tipo di indagine che ha diciamo coinvolto il territorio in particolare della provincia di Venezia, ma che poi è stato esteso per tutto il territorio del Veneto, mette in luce, a partire da alcune fonti, uno che sono le osservazioni, l'osservatorio di chi contatta direttamente le persone che si prostituiscono su strada, sto parlando di quello che è su strada, non sto parlando delle più, non sto parlando degli altri settori, quindi è una visione settoriale chiaramente appunto di questo fenomeno. Mette insieme le testimonianze delle persone che sono entrate in programmi di protezione sociale, le indagini e gli elementi processuali, insomma tutta una serie di elementi che vengono messi insieme sia di tipo qualitativo che quantitativo, diciamo, da tutti gli interventi che vengono sviluppati sul nostro territorio. Allora, che cosa dice questo? Allora, questa indagine la riassumo così. Nel nostro territorio, per esempio nel territorio del comune di Venezia, c'è una presenza media giornaliera di 70 persone che si prostituiscono su strada. Nel Veneto ce ne sono 600. Attenzione, dire presenza media giornaliera non significa dire il numero totale delle persone che si sono prostituite in quel contesto, in quell'anno. Significa, perché per fare questo bisogna considerare invece il turnover che esiste sulla prostituzione migrante, perché queste soggettività sono praticamente quasi per il 99% di questo mercato sono donne straniere, no? Se vogliamo sapere tutto, dovremo moltiplicarlo, insomma, per un coefficiente che ci porta, diciamo, a 2100 persone per il Veneto e di circa 250 persone per il territorio di Venezia. Allora, questa è la popolazione che si prostituisce su strada sul nostro territorio, una presenza media giornaliera. Allora, da questa qua noi abbiamo calcolato, insieme con tutta una serie di elementi importanti legati ai giorni di presenza, ai guadagni delle persone che si prostituiscono differenziati per target, perché un conto è parlare delle nigeriane, un conto è parlare delle persone dell'est, da noi sono ungheresi, bulgare e rumene, un altro conto è parlare dei maschi dell'est che si prostituiscono, un altro conto è parlare delle donne cinesi, un altro conto parlare delle transessuali. Sono mercati che sono completamente diversi. Allora, incrociando tutte queste cose, no, vediamo che, per esempio, su un anno, facendo una media su un anno, sul nostro territorio, sul Veneto, insomma, sul territorio di Venezia, il volume d'affari che viene prodotto è solo sulla prostituzione di strada è di 6.600.000 euro. Sul territorio del Veneto sono 54 milioni e qualcosa. Allora, la cosa interessante, allora, chi sono gli attori? Sono le persone che si prostituiscono, sono le reti criminali, perché questo bisogna dirlo, e sono i cittadini, diciamo, che forniscono servizi. Perché questo mercato divide i proventi dell'attività delle persone che si prostituiscono a questi tre, diciamo, gruppi di soggettività. Allora, se noi andiamo a verificare, appunto, c'è comunque una pubblicazione su questo, non voglio stare sulle questioni metodologiche, eccetera, però se andiamo a vedere, noi vediamo che di questi soldi il 61% va alle reti criminali. Allora, reti anche qui suddivise, per esempio, c'è la parte che va, non so, agli albanesi per il joint in strada, c'è la parte che va a chi gestisce direttamente le persone che si prostituiscono, c'è per esempio la parte, vabbè, che va alle madame nigeriane, perché anche le reti criminali sono diverse, sono, le modalità di sfruttamento sono diverse, tutta una serie di cose. Allora, tutto questo è un 61%, quindi dovete tenere presente cosa significa questa cosa. Il restante va suddiviso, diciamo, alle persone che si prostituiscono va il 24%, adesso non sto dicendo a memoria, però va sul 24%. Invece per il contesto sociale, quelli che forniscono i servizi, perché c'è tutta una rete che fornisce da dormire, gli accompagnamenti, eccetera, non abbiamo tenuto conto chiaramente di alcuni strumenti importantissimi, tipo la telefonia, perché il telefono è uno strumento fondamentale per chi si prostituisce, insomma tutta una serie, l'abbigliamento, eccetera, insomma. Invece ai soggetti del territorio che quindi prendono va il 16%, quindi 61%, 24% alle persone che si prostituiscono e 16% ai soggetti. Allora, del territorio. Allora, la cosa importante è questo: se noi pensiamo chiaramente che il mercato del Veneto in Italia ce ne sono altri 15 similari a quelli del Veneto, noi insomma, mettendo insieme tutta una serie di cose, andiamo su un volume d'affari, cioè insomma 1,5 miliardi, io parlo solo della prostituzione di strada e quella collegata alle condizioni di sfruttamento. Bene, credo che sia molto, ma molto importante questa cosa. Allora, volete dirmi che questo, e questi volumi d'affari, queste soggettività, noi siamo in grado di governarle con le ordinanze sindacali? Questo è il primo punto fondamentale, perché fino adesso il fenomeno della prostituzione, nel quale che poi ha identificato tutte le prostituzioni, no? È stato governato attraverso le ordinanze sindacali, mettendo le multe. Io credo che questo sia assolutamente ipocrita, perché qui ci troviamo di fronte a un fenomeno sociale incredibile, di cui nessuno vuole metterci le mani perché ci sono dei grossissimi interessi, e la cosa incredibile è che comunque le persone che si prostituiscono sono quelle che ricevono anche tutti gli altri, insomma, si arricchiscono. E le persone che si prostituiscono e che mantengono tutto questo sistema sono doppiamente penalizzate. Io credo che questo sia un punto importante, per cui o superiamo, insomma andiamo oltre rispetto a questo, o credo che qua in Italia non potremo fare tutti i più bei discorsi di questo mondo, ma io non credo che si possa gestire questa situazione e con queste modalità. Allora, qua mi fermo rispetto a questo, avevo tutta una serie anche di altre cose, invece andiamo a che cosa si può fare anche allo stato attuale. Però prima di dire questo devo dire anche che io comunque, appunto, dico, la legge Berlin va sicuramente adeguata, però attenzione, io non vorrei creare dei vuoti comunque legislativi rispetto a questo, perché comunque la legge Merlin, per quanto poco, garantisce comunque un contrasto allo sfruttamento, per cui attenzione rispetto a questa cosa. Per me la legge Merlin va adeguata, rivisitata con tutta una serie di politiche, non so come, per me va benissimo anche inserire la Costituzione, diciamo, nel diritto giuslavoristico, questo sicuramente. Però voglio vedere, bisogna che ci siano le condizioni per farlo, e tenendo presente cos'è in questo momento il mercato del lavoro per queste soggettività migranti, che al di là della prostituzione la maggior parte di queste le troviamo poi soprattutto anche le soggettività che entrano e che hanno per esempio fatto richiesta d'asilo eccetera, che sono mano d'opera per i mercati in nero e per i mercati ad economia di sfruttamento. In questo momento, voglio dire, i richiedenti asilo e molti dei richiedenti asilo, perché non ci sono politiche di accoglienza, sono praticamente nella mano della mafia e delle camorre per, diciamo, le economie in nero, che siano quelle dell'edilizia, quelle dell'agricoltura o che siano altri, non parliamo dei laboratori cinesi, eccetera. Sarebbe bello aprire. Allora, che cosa si può fare? Beh, io credo che intanto tutta una serie di interventi siano possibili farli, però bisogna, prima di tutto, uno, per tutelare i diritti, e qua lo dico chiaro e tondo, ci vogliono risorse, altrimenti sono esclusivamente parole, cioè per tutelare i diritti di soggettività che sono discriminate, perché in questo modo, perché nella prostituzione, voglio dire, si convogliano tutta una serie di politiche discriminatorie, no? Le abbiamo viste, le abbiamo sentite, però per tutelare questa cosa, cioè o c'è un investimento di denaro, altrimenti non si possono fare tutte quelle attività che permettano, da una parte, uno, di tutelare la salute. La salute non può, è stato detto prima, non viene tutelata. Io invece dico, per esempio, soprattutto rispetto alla prostituzione migrante, siccome allora c'è il problema, siamo tutti alleati, non hanno soldi, questo, e quindi non curano. Quindi queste persone, io non so, volevo dire a quello di Roma con la persona con la sifilide, io però questa cosa ritengo che sia ridicola, perché se una persona ha una sifilide in atto deve essere curata nelle note della cure pubblica, tutto da noi viene fatto, io non so qua a Roma perché bisogna andare a comprare le, però.